Dai uccido.
3 minuti. Benvenuti numerosi, come da parecchio non succedeva, e devo dire che fa molto bene il cuoricino del Circolo della Cultura delle Arti. E benvenuti a questo incontro che è con il professor Pierpaolo Battaglini, già docente di fisiologia umana all'Università di Trieste, fondatore e responsabile del Centro Interdipartimentale per le Neuroscienze Brain. Dice Brain, lo penso anche.
Certamente.
Cioè, bello. Io lo ringrazio per aver accolto questo invito del Circolo a intrattenerci su un tema che è complesso e stimolante: la neurobiologia della musica. Insomma, se ben comprendo, ma sentiremo molto meglio per un momento, come la musica, che è una peculiarità a pare riservata alla nostra specie, quella umana, grosso modo, e potrebbe essere in grado di plasmare anche fisicamente il nostro cervello, influenzandone quindi le capacità e le attitudini. Allora dobbiamo questo incontro al professor Maurizio De Vanna, che è psichiatra, ben noto, e direttore della sezione medicina del Circolo della Cultura delle Arti, che presenterà più compiutamente il nostro relatore e introdurrà la serata. Grazie.
Grazie. Grazie al Presidente. Due parole per introdurre tema e relatore. Pierpaolo Battaglini è nato a Firenze nel 1951, quindi molto più giovane di noi. È laureato in medicina e chirurgia a Catania e ha iniziato la carriera universitaria invece a Bologna. Dall'88 si è trasferito qui e prima come professore associato e poi come professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze della Vita della nostra università. Da 2 anni è in quiescenza, quindi ecco perché è giovane. Ha detto giustamente il dottor Cecovini che è fondatore, ideatore, responsabile del BRAIN, che è un centro a cui ho partecipato anch'io, un centro interdipartimentale per le neuroscienze e scienze cognitive. È stata una bella idea. Direttore, è stato direttore del Dipartimento di Fisiologia e di Patologia, presidente del corso di laurea triennale in biotecnologie e invece del corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche. È stato chiaramente un grande ricercatore, ha pubblicato molto, docente praticamente, voi capite che la fisiologia è la materia fondamentale e quindi quasi tutti i corsi di laurea e quasi tutte le scuole di specializzazione, compresa la neurologia e la psichiatria. Ma oltre che ricercatore e docente, è stato anche un grande divulgatore, perché ha ideato e condotto un'altra sua idea, Neuroscience Café, il caffè delle neuroscienze, che c'erano degli incontri praticamente una volta al mese presso il caffè San Marco, e dove lui poi invitava illustri relatori a discutere. Sempre grande ideatore, ha ideato anche le Olimpiadi delle Neuroscienze, una competizione nazionale per gli studenti delle scuole medie superiori. Ha contribuito inoltre all'organizzazione di quella che voi conoscete ogni anno, che è la Settimana del Cervello, che è in primavera, no? Manifestazione quindi anche questa con cadenza annuale sulle conoscenze del cervello. È un ottimo relatore e infatti il fatto di vedere tanta gente oggi è una grande dimostrazione che non è soltanto la relazione ma è il relatore. Comunque, chi meglio di lui poteva parlarci delle modificazioni neuroplastiche del cervello sotto stimolazione di suoni e melodie. Questo discorso nacque così mentre parlavamo del rock, che io considero la musica rock la colonna sonora della mia vita, e che dopo sentiremo se è vero, ci sarebbero delle prove che la musica rock potenzia alcune strutture cerebrali, è sicuramente un fattore neurotrofico, ma in particolar modo la musica rock, e questo volevo sentire poi da lui. Giustamente lui ha detto che la musica è una caratteristica peculiare dell'uomo che ci distingue dagli animali, come la cucina, e lui è anche accademico italiano della cucina, e la spiritualità, quindi anche la religione. Io, da parte mia, posso dire che esiste, abbiamo fatto qui una conferenza sulla musicoterapia, che sicuramente la terapia attraverso la musica influenza gli stati d'animo, le emozioni, ma anche veri e propri disturbi mentali. Ma è vero che fa diventare anche più intelligente la musica? I cervelli dei musicisti sono diversi da quelli dei comuni mortali? E quale tipo di musica? Ecco, vedete quante domande, quante sollecitazioni, e sentiremo dal grande professor Battaglini cosa c'ha da dire oggi. Grazie.
Grazie della splendida presentazione, grazie a voi, spero di non deludervi alla fine della chiacchierata, non risponderò a tutte le domande perché ne fate troppe, ma eventualmente poi ne farà qualcuna dopo. Allora, neurobiologia della musica, comincerei con cercare di un po' di contestualizzare con le ultime cose che ha detto il professor Devanna. Allora, mi piace sempre cominciare con una sorta di definizione, le definizioni sono sempre limitative, però questa è molto semplice. La musica è un'arte, questa è la prima cosa, che si esprime mediante i suoni, è un'arte astratta per eccellenza che non conosce i limiti di contenuto, che si rivolge prima allo spirito e poi all'intelletto, quindi subito questa chiave emotiva per quanto riguarda la musica. E poi quest'altro concetto che a me piace molto, dopo la stazione retta, l'uso della mano e la fonazione, la musica, come le altre arti, e insieme alla cucina e alla religione, è una peculiarità dell'essere umano che lo distingue radicalmente da tutti gli altri esseri viventi. Cosa voglio dire con questo? Quali sono le cose che ci hanno insegnato che veramente distinguono l'essere umano dagli altri esseri viventi? La prima cosa che ci hanno detto, ovviamente, è la stazione retta. Soltanto noi abbiamo una stazione retta così precisa. Il raggiungimento di questa peculiarità è costato molto dal punto di vista meccanico, per quanto riguarda le ossa, per quanto riguarda le articolazioni, per quanto riguarda i muscoli che devono bloccarci nella stazione retta ma anche consentirci di muoverci, per quanto riguarda l'equilibrio, veramente un grande lavoro di anatomia fatto madre natura, anche funzionale, e un grande impegno anche cerebrale. Ci sono zone del cervello specifiche per movimento e per la stazione retta, se quelle regioni per qualche motivo vengono alterate, noi non stiamo più in piedi, quindi un grosso link, un grosso anello fra l'anatomia e la parte funzionale cerebrale. E la stessa cosa è per l'uso della mano, un'altra cosa che ci hanno detto da sempre, quello che distingue l'uomo dagli altri animali è l'uso della mano. Le scimmie più lontane da noi non riescono neanche a opporre il pollice, che è fondamentale per fare qualsiasi tipo di manipolazione, poi finalmente ci si riesce col cebo e col gorilla, ma ancora il pollice è troppo corto, noi abbiamo un pollice sufficientemente lungo da poter toccare tutte le altre dita, e così ci consente una manipolazione eccezionale che gli altri animali non hanno. Anche qui c'è dell'anatomia, ci sono delle ossa, ci sono delle articolazioni, ci sono dei muscoli. Un'altra cosa che noi abbiamo importante rispetto agli animali è una dipendenza quasi assoluta del movimento delle dita l'una rispetto alle altre, quindi possiamo fare veramente dei movimenti molto precisi. E anche qui c'è un'area cerebrale dedicata, specifica. Se si rovina quella, non siamo più in grado di muovere le mani. E la terza grande peculiarità che ha bisogno di anatomia è proprio la fonazione, l'articolazione del linguaggio. Dalle scimmie verso di noi, cosa è successo? Con la stazione eretta si sono allungati, forse riesco anche, eccolo qua, si sono allungati gli apparati fonatori, quelli al di sopra delle corde vocali, e questo aumento di volume è quello che ci ha consentito, che ci consente di avere una grande varietà di suoni che possiamo produrre, e da questa grande varietà di suoni ovviamente è venuto fuori il linguaggio. Quindi anche qui tanta anatomia, anche qui un'area cerebrale dedicata solo prevalentemente a questa funzione. Quindi una grossa, ancora una volta un grosso accoppiamento fra anatomia e funzione, e infatti ci hanno sempre raccontato che queste tre cose sono state fondamentali per l'evoluzione. Abbiamo cominciato con la stazione eretta, questo ci ha da un lato consentito di vedere più lontano rispetto a quando stavamo con tutte le quattro gambe al suolo, e quindi avere un maggior controllo nei confronti delle aggressioni, ma anche della caccia e dell'ambiente in cui ci si trova. La stazione eretta ci ha liberato l'uso delle mani, che quindi possono fare qualche altra cosa diversa dal camminare, e avere i nostri simili, vederli in lontananza, ha anche probabilmente stimolato la nostra capacità di fonazione. Queste tre cose sono andate sempre insieme. Però poi ci sono altre peculiarità che si sono sviluppate senza anatomia, soltanto funzionali, e una di queste è la cucina. L'uomo è l'unico animale che cucina. Gli chef, i neurochef ci raccontano addirittura che è stata la cucina la chiave dell'evoluzione. Mi viene un po' da sorridere perché è un po' forzata, però è simpatica. È stata la cucina la chiave dell'evoluzione dell'uomo. E c'è anche della biologia dietro questo, perché cucinare cosa vuol dire? Cucinare vuol dire riscaldare i cibi. I cibi riscaldati, i cibi cotti, hanno, si conservano meglio di quelli crudi, e quindi questo è già stato un grande vantaggio, perché non siamo più costretti a cercare cibo e consumarlo subito, e quindi a investire tanto tempo nella ricerca e nel consumo del cibo. Abbiamo più tempo libero perché cuciniamo. Non solo, ma la cucina facilita l'assimilazione del cibo, facilita la digestione del cibo. Nel caso della carne si denaturano le proteine, si rompono, è più facile ricavare gli amminoacidi. Nel caso dei vegetali abbiamo accesso agli amidi, quelli crudi non riusciamo a digerirli. La patata cruda è una schifezza incredibile, non ha nessun valore energetico. La patata cotta ha tantissimo valore energetico. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che per la stessa quantità di cibo, con la stessa quantità di cibo, se lo cuociamo abbiamo molta più energia che non con il cibo cotto. Questa maggiore energia si è riversata anche a livello metabolico, a livello cerebrale. Il cervello è in grado di estrarre più energia dai cibi, ed effettivamente ha un metabolismo molto, per questo si può permettere un metabolismo molto elevato a parità di minor volume di sostanza introdotta. E quando sono andati a cercare gli scienziati le differenze di cervello, perché noi siamo superiori, pensiamo di essere superiori, perché siamo diversi rispetto agli animali, non è il volume del cervello, non sono le circonvoluzioni, perché si trovano sempre eccezioni, hanno visto che quello che maggiormente ci differenzia è proprio l'elevato metabolismo del nostro cervello. Noi possiamo fare, facciamo tutto quello che fanno gli animali, ma ne facciamo molto di più e lo facciamo molto meglio, perché abbiamo una potenza, una capacità di estrarre energia dagli alimenti che gli altri animali non hanno. E poi un'altra cosa che ci differenzia tantissimo dagli animali è proprio la religione. Soltanto gli esseri umani credono in una divinità di qualsiasi natura sia, divina ovviamente, credono in una divinità, in qualcosa di extraterrestre, di sovrannaturale. Ed infatti, se ci pensiamo, noi conosciamo la nostra storia da quando abbiamo cominciato a seppellire i morti. L'uomo è l'unico animale che seppellisce i suoi morti. e ci mette accanto anche qualche utensile, qualcosina che gli può servire al morto per una vita successiva, quindi futura, sovrannaturale. Quindi vuol dire che noi crediamo in questa vita sovrannaturale, crediamo che ci sarà qualcosa dopo di noi, e allora se crediamo che ci sarà qualcosa dopo di noi, costruiamo qualcosa che ci ricordi. Costruiamo le piramidi, costruiamo le chiese, costruiamo i monumenti funebri. I monumenti funebri sono i più importanti monumenti nella storia dell'umanità, non ce ne sono altri così importanti. E quindi anche questo, secondo alcuni studiosi, questo intendo la religiosità, è stata una chiave per indurre l'uomo a costruire sempre di più, per indurre l'uomo a proiettarsi nel futuro, perché lui non muore con la carne, lui rimane, quindi deve rimanere qualcosa a livello sociale, estetico, sulla terra. E in tutto questo contesto, e anche in questo caso, come nel caso della cucina, non c'è nessuna specializzazione periferica, non c'è anatomia che distingua una persona particolarmente religiosa da un altro. Un anatomopatologo non lo riconoscerà mai, così come il caso della cucina. È soltanto una specializzazione cerebrale. E ovviamente in tutto questo ci mettiamo anche la musica come forma di arte, vale per tutte le arti questo discorso. Anche qui nessuna particolare specializzazione periferica o cerebrale. La musica, come diceva il professor De Vanna prima, è un qualcosa che è una cosa positiva, ovviamente, altrimenti non l'avremmo sviluppata. Ma cosa intendiamo? Ad esempio, il professor De Vanna citava la musicoterapia. È vero, ovviamente, l'ascolto e l'esecuzione di suoni e melodie possono agire positivamente sugli stati d'animo e sulle emozioni, in virtù delle loro proprietà rilassanti e stimolanti. E questa capacità viene proprio sfruttata nel caso della musicoterapia, che è l'uso della musica e degli elementi musicali, suono, ritmo, melodia, armonia, in un processo atto a facilitare, fra l'altro, la comunicazione, la relazione, l'apprendimento, la motricità, l'espressione. Sicuramente la musica ha degli effetti benefici su di noi, ma a qualsiasi livello. Ci mettono la musica nei supermercati, ci rilassiamo, siamo più soddisfatti, più tranquilli, compriamo probabilmente di più. Però questa influenza della musica, non la produzione della musica, ma l'influenza della musica, sembra che valga anche negli animali. Fanno sentire musica alle mucche da latte, che probabilmente sono più rilassate, non lo so, e producono più latte. Fanno sentire musica alle galline, che sembra che producano più uova. E è stato anche proposto, ovviamente, che faccia diventare più intelligenti. Tanto che qualche tempo fa, qualche decina d'anni fa, un governatore, credo che fosse in California, non ne sono sicuro, cosa ha fatto? Ha regalato un CD di Mozart a tutte le mamme in attesa perché lo facessero sentire al piccolino, che così sarebbe diventato più intelligente. In particolare il brano su cui hanno lavorato, su cui sono stati fatti degli studi, è questa sonata K448 di Mozart, che sembrava fosse particolarmente efficace. Come è venuta fuori questa informazione? I soliti americani hanno preso un gruppo di studenti in un college e li hanno sottoposti a dei test. Erano dei test spaziali, dovevano riconoscere delle forme tridimensionali mentalmente. Poi gli hanno fatto sentire questa sonata di Mozart e li hanno risottoposti allo stesso tipo di test, ovviamente non gli stessi di prima, e hanno visto che la performance, il risultato era molto migliore di prima. Quando hanno convertito con degli algoritmi il risultato in punti di cui il quoziente intellettivo aumentava di 8-9 punti. Hanno preso un altro gruppo di studenti, stessi test, non gli hanno fatto sentire la musica e questo effetto non c'era. Allora, questo studio ha avuto un successo incredibile e vorrei farvi sentire questa sonata. Vediamo se diventiamo più intelligenti. Come va?
Molto meglio di
prima. Vero? Tutto, qualcosa che frigge lì.
Le immagini però.
E ho fatto apposta. Beh, però, è una bufala. Ha funzionato per tantissimo tempo, perché in realtà una cosa che succede, ed è bruttissima, io faccio un esperimento, faccio una scoperta, me la pubblicano, ci credono tutti perché ormai si pubblica soltanto su riviste che hanno dei referì che controllano per quanto possibile quello che è stato fatto, quindi bisogna crederci, ma nessuno si prende la briga di andare a controllare quello che ho fatto. E perché nessuno si prende la briga di controllare? Perché nessuna rivista pubblicherà un lavoro su qualcosa che è già stato fatto. Quindi non faccio un doppione. Questa è una grande seccatura, perché non si verifica frequentemente, come dovrebbe essere, quello che è stato fatto. Ci sono stati 10-20 anni in cui si è rimasti convinti che la musica potesse diventare più intelligente, fino a quando qualcuno si è chiesto, ma sarà davvero così? Sono messi a studiare, in particolare ha fatto un bellissimo studio il Ministero tedesco per la ricerca, perché? Perché lo stimolo era, incrementiamo la musica delle scuole, facciamoli sempre musica, e loro hanno detto, ma insomma, calma ragazzi, vediamo un po', vale la pena, ha un costo anche questa cosa, quindi hanno fatto una bellissima revisione della letteratura e hanno concluso che l'ascolto passivo di Mozart, come di qualsiasi altra musica che si gradisca, questo è molto importante perché, finisco il concetto, non rende più intelligenti. Deve essere una musica che si gradisca, come diceva con il rock il professor Levana, perché se mi fanno sentire una cosa orribile mi incavolo e non c'è nessuna speranza che divento più intelligente, però non ha nessun effetto sull'intelligenza. Ma non vuol dire che non faccia niente. L'ascolto della musica ha comunque i suoi effetti, e sono effetti positivi. Di cosa si tratta? Che cosa succede quando ascolto della musica? Allora, la musica l'ascolto ovviamente, l'ascolto con le orecchie, si potrebbe discutere che abbiamo anche un'altra forma di ascolto, ma insomma quella dominante è sicuramente quella delle orecchie, da lì l'informazione va presso la corteccia uditiva, che è la parte del nostro cervello che per prima riceve le informazioni acustiche, da qui poi si va, siamo qui nella corteccia uditiva, ci sono diverse aree che sono coinvolte, non voglio entrare nel dettaglio, poi stranamente si va in due direzioni. Una direzione è verso la corteccia motoria. Dice, cosa ci azzecca andare dalle aree uditive alla corteccia motoria? Perché questo non lo so, però non c'è dubbio che se sentiamo una musica ritmica ci viene di battere un po' i piedi, segnare un po' il ritmo, è quasi spontaneo trasformare il movimento corporeo in un certo ritmo musicale, per non parlare poi del ballo, ovviamente, ma quello c'è la tecnica ed è diverso. E poi si va nella corteccia frontale, qua davanti, proprio la parte più anteriore del cervello. E questo è un punto critico. La corteccia frontale è la parte più recente del cervello nella nostra evoluzione. Siamo quelli che hanno, noi gli esseri umani, siamo quelli che hanno più corteccia frontale di tutti gli altri, gli altri animali hanno pochissima. E perché questo? Cosa succede nella corteccia frontale? La corteccia frontale interpreta e seleziona le informazioni musicali associandole a contenuti emotivi, ma non soltanto le informazioni musicali, la corteccia frontale è responsabile di quello che noi siamo la nostra corteccia frontale, emozioni, passioni, interessi, capacità di relazionarsi con l'ambiente esterno, modo di vedere le cose, importanza che si dà alle cose, capacità di prevedere la conseguenza delle nostre azioni, tutto questo è corteccia frontale. Tutti gli animali hanno, il discorso di prima, tutti gli animali hanno una corteccia frontale. Gli animali anche loro sono in grado di prevedere le conseguenze delle proprie azioni, il gatto che fa le fusa, il cane che è affettuoso, l'animale che sotterra qualcosa per poi trovarlo, sono tutti atteggiamenti, comportamenti che fanno capire che l'animale prevede, ovviamente, la conseguenza delle proprie azioni, quando caccia, quando si difende. ma l'arco temporale di questa previsione è piccolissimo. Noi mandiamo i nostri figli a scuola, noi costruiamo edifici enormi, noi progettiamo di andare sulla Luna. L'arco temporale che noi siamo in grado di affrontare è enorme, smisurato rispetto a quello degli animali. Alcuni pensano che lo sviluppo della corteccia frontale sia associato anche allo sviluppo della religiosità. Sembra che siano quelle le strutture, essendo emotive ovviamente, che sono più coinvolte. E quindi la musica va a impattare fortemente su questa parte del nostro cervello. Oltre la corteccia frontale, guardate quante altre parti vengono coinvolte. Il corpo calloso, eccolo qua sopra, il corpo calloso, molti di voi lo sanno, è il più grosso fascio di fibre che abbiamo a metà del cervello, che collega un emisfero con l'altro emisfero. Questa è un'altra cosa simpatica, perché il nostro cervello deve essere diviso in due emisferi. Ovviamente non è che madre natura ci ha lasciato un pizzino dove c'è scritto perché ha fatto il cervello diviso in due emisferi, però insomma, se ci andiamo a ragionare un pochettino, scopriamo che i due emisferi sembrano essere uguali. Adesso anche gli anatomici sono convinti che non siano perfettamente uguali, ma essenzialmente sono uguali. L'emisfero di destra controlla il corpo di sinistra, l'emisfero di sinistra controlla il corpo di destra, almeno dal punto di vista motorio va benissimo. Però ci sono anche delle differenze più sottili, funzionali. L'emisfero di sinistra si dice che essere un emisfero più tecnico, più razionale, più ingegneristico, più attaccato alle situazioni che si possono misurare, che si possono controllare. L'emisfero di destra invece dicono che è un emisfero più artistico, è un emisfero più emotivo, più sofisticato, e con l'emisfero di sinistra parliamo e esprimiamo il nostro linguaggio, con l'emisfero destro diamo un'intonazione a quello che diciamo, e sappiamo benissimo quanto conti l'intonazione quando si parla. Ecco, questi due emisferi lavorano insieme grazie a questa enorme struttura del corpo calloso che unisce queste due peculiarità cerebrali. La corteccia motoria, eccola qua, è influenzata, responsabile per quanto riguarda la musica, responsabile dei movimenti ritmici, della danza e anche del suonare lo strumento, perché fino adesso ho sottinteso l'ascolto della musica, ma musica vuol dire anche produrre la musica, vuol dire anche suonare uno strumento, vuol dire anche essere dei musicisti, vedremo cosa vuol dire. Lo dicevo prima, la corteccia prefrontale, la parte più anteriore del nostro cervello, è responsabile della creatività, delle aspettative, della soddisfazione o meno delle stesse aspettative. E poi più in profondità, queste strutture vecchissime, queste ce l'hanno grandi quanto noi tutti quanti gli animali, nucleo accumbens e amigdala, reazioni emotive, entrambi responsabili di reazioni emotive, sono strutture responsabili delle reazioni emotive, non soltanto della musica ovviamente, in generale della rabbia, della collera o viceversa della tranquillità, della serenità, della pace, dell'aggressività. Ecco che musiche diverse, si capisce bene, musiche diverse possono indurci ad atteggiamenti diversi. Ci possono essere le musiche da battaglia, le musiche di guerra, ci sono le musiche nei film di suspense, nei gialli, che già sulla base della musica sappiamo che qualcuno sta per morire, oppure le musiche più tranquille, le musiche trionfali, le musiche celebrative, riescono a evocare questi sentimenti anche perché agiscono su queste strutture. E poi ovviamente la corteccia sensitiva, di fronte, dietro la corteccia motoria abbiamo un'altra parte di cervello dedicata alle sensazioni, sensitiva somatica, non acustica, non visiva, vuol dire tatto, controllo tattile del suonare uno strumento oppure del danzare. Certamente la corteccia uditiva, che è il primo stadio della elaborazione, come abbiamo visto, della musica. Un'altra struttura importantissima, molto sviluppata nell'uomo, l'ippocampo, laggiù, qua è anche una struttura profonda del cervello, L'ippocampo è responsabile della memoria di qualsiasi tipo, visiva, acustica, somestetica, responsabile della memoria. Noi abbiamo una qualsiasi esperienza e questa informazione va nelle aree specifiche, ovviamente, a seconda della modalità sensoriale che è stata stimolata, in parallelo va anche all'ippocampo. L'ippocampo la mantiene un po' questa informazione. Se questa informazione viene ripetuta, l'ippocampo la consolida, la struttura in qualche modo in diverse proteine, diversi contatti sinaptici, e noi probabilmente sarà poi in grado di riproporcela, se la ricorderemo. Se invece questa informazione non viene ripetuta, facilmente lui la perde. E poi l'ippocampo porta questa informazione, una volta che si è consolidata, ad aree corticali specifiche. Quindi l'ippocampo è responsabile di quello che si chiama memoria a breve termine, il resto della corteccia memoria più a lungo termine. La musica ovviamente va nell'ippocampo, la musica è ovviamente in grado di risvegliare ricordi, risvegliare emozioni, riportarle alla coscienza, proprio perché ha accesso a questo enorme bagaglio mnemonico che è l'ippocampo. Anche la corteccia visiva, stiamo coprendo quasi tutta la corteccia cerebrale, anche la corteccia visiva è raggiunta dalla musica, ad esempio per la lettura della musica, nel caso in cui la voglio produrre, per l'osservazione di un suonatore, per l'osservazione della danza, per l'osservazione dei propri movimenti. E poi l'altra struttura fondamentale alla quale si attribuisce un grande ruolo per la motricità, il cervelletto, qua dietro, a livello occipitale, eccolo qua, responsabile di quasi tutta la motricità, in particolare i movimenti ritmici, che sono fondamentali nella musica, battere il tempo, danzare o suonare lo strumento. Quindi vedete, questa musica entra e l'attività neuronale che evoca si diffonde a praticamente tutto il nostro cervello. Ma questo diffondersi a tutto il nostro cervello non è che passa lì, sciacqua quello che deve fare e poi sparisce senza lasciare traccia. No, lascia traccia. Alcune zone del cervello sono più grandi nei musicisti adulti che nei non musicisti. Ad esempio, qua stiamo parlando di musicisti, di persone che producono la musica, sono eccezionali i musicisti. Pensate, loro devono avere un controllo completamente indipendente delle mani. Normalmente un musicista usa entrambe le mani, e noi quando usiamo le mani, e le usiamo insieme ovviamente, hanno lo stesso scopo di manipolare un oggetto o raggiungere uno scopo. Nel caso del musicista le mani hanno un'attività quasi indipendente una dalle altre. È chiaro che lo scopo è raggiungere il movimento delle mani, quello di raggiungere uno scopo, ma pensate a un pianista, lui con le due mani controlla zone diverse del pianoforte. Pensate a una persona della chitarra, con una mano deve cercare gli accordi, con l'altra fa un movimento completamente diverso. Noi non siamo capaci di fare movimenti completamente diversi di una mano rispetto all'altra. Ci credete? Facciamo una piccola prova. Provate sul tavolo che avete a fare un cerchio con le due mani, un cerchio con l'indice o sulla, dove volete voi, o anche nell'aria. Facile fare un cerchio, no? Provate a fare un quadrato, facilissimo. Adesso fate con una mano un cerchio e con l'altra mano un quadrato. È durissimo. Noi non siamo, un non musicista non è in grado di avere questa autonomia del movimento delle mani. Loro ce l'hanno. E cosa fanno? Ovviamente sviluppano maggiormente, siccome le mani sono controllate dal cervello, sviluppano maggiormente le aree di cervello preposte ai movimenti delle mani, corteccia motoria primaria, ancora il cervelletto, che sono coinvolti nei movimenti e nella coordinazione. E ovviamente anche la struttura che connette i due emisferi cerebrali, il corpo calloso, è più grande nei musicisti. Perché le due parti del cervello devono collaborare per produrre la musica. Ci sarà una parte strettamente tecnica, che sarà l'emisfero sinistro, che è quello che ha la possibilità di produrre effettivamente dei suoni, ma quei suoni dell'emisfero sinistro saranno suoni, come posso dire, passivi, senza colore, senza armonia. Sarà l'emisfero destro a dare colore a quei suoni, a dare un connotato emotivo a quello che si produce, e ovviamente, affinché le due cose siano sincrone, correlate, armoniche, i due emisferi devono essere ben collegati, e il corpo calloso aumenta di dimensioni nei musicisti rispetto alle persone che non praticano la musica. E quindi la musica è un ottimo esercizio per il cervello, ma non soltanto fino a se stesso, cioè tanto meglio suono, tanto meglio suonerò, è ovvio, questo vale per tutte quante le attività. Ma avete visto prima, la musica influenza praticamente tutto il cervello, quindi è almeno teoricamente in grado di influenzare tutte le nostre attività. All'università i miei migliori studenti erano tutti musicisti. Uno scopre con uno studente molto bravo, attivo, bravo, e poi chiacchierando scopre che è un musicista, che suona un qualche cosa, oppure uno sportivo, anche gli sportivi, per il fatto che anche lo sport coinvolge praticamente tutto il cervello, migliorano la loro performance in tutta la loro vita, che sia studio, che sia attività. Quindi la musica è un ottimo esercizio per il cervello, perché fra le altre cose, quello che vi dicevo, i musicisti ricorrono in modo più efficace degli altri a una tecnica creativa chiamata pensiero divergente. Usano contemporaneamente l'emisfero destro e sinistro a livello anche della corteccia frontale più spesso rispetto all'uomo medio, proprio per questo fatto di dover armonizzare il prodotto che stanno facendo, dover armonizzare quello che stanno facendo. Infatti devono saper usare le mani in modo indipendente per suonare il proprio strumento, quello che dicevo prima. E un'altra cosa che devono fare, devono contemporaneamente leggere i simboli musicali, se stanno leggendo uno spartito, e questo lo fanno con l'emisfero sinistro, e interpretarli, dargli un colore, che è quello che fanno con l'emisfero destro. E secondo ovviamente i fautori e sostenitori della musica, suonare musica è la forma più completa di esercizio per il cervello. Uno sportivo direbbe che forse lo sport, ma io sarei molto più propenso per la musica è molto più sofisticata dell'attività sportiva. E questo era quello che pensavo di trasmettervi. Ho ancora un po' di tempo, se avete... Allora, rispondo subito, grazie, non ne so niente, non ne so niente di rock.
C'è qualche vantaggio nell'avere la parte destra che comanda la parte sinistra?
La parte destra che?
Comanda la parte sinistra del corpo, e la parte di immersione, di comando del cervello e tutto il corpo. C'è qualche vantaggio?
Ah, nell'avere le vie incrociate, è un altro caso in cui Madre Natura non ci ha dato un pizzino.
Ah, certo.
Non si sa. La gente si scervella da morire, no? Ma perché dobbiamo essere così? E non si sa.
Scusami, hai parlato dei suonatori, ma chi canta ha anche lo stesso tipo di risultato, si sa?
Allora, guarda, è bella questa cosa qui, non ti so rispondere, però arrampicandomi sugli specchi, che è un'attività facile da fare intellettualmente, associerei il cantante al musicista. La differenza è evidente, che il cantante ha un suo strumento musicale suo proprio, però noi abbiamo una quarantina di muscoli che governano la fonazione, sembra impossibile, una quarantina di muscoli diversi che governano la fonazione, quindi è uno strumento estremamente complicato. Mi verrebbe da dire che non c'è una grande differenza, ma non l'ho trovato in letteratura, non lo so.
Buonasera. Nell'allevamento, nella crescita, diciamo, dei bambini, dai neonati, poi all'età, nella scuola dell'infanzia, sì, nella sì. primaria, eccetera, cosa secondo lei è la miglior proposta che si può fare nel tema della musica?
Fargliela suonare.
Ma dai neonati in su, dico, anche come ascolti, come puoi fargliela appunto suonare attivamente, partecipare, così insomma.
Allora, lei mi chiede quale sarebbe la cosa migliore?
Sì.
Dal mio punto di vista è farla, insegnar loro a suonare uno strumento. Perché nel suonare lo strumento ci sono entrambe le componenti, c'è l'ascolto e c'è l'esecuzione. Va da sé che lei, dal neonato, non possiamo insegnargli niente, poverino.
E quindi quella fascia dei 0-3?
Quella fascia lì la mettiamo prevalentemente sull'ascolto. Sull'ascolto, sulla musica probabilmente ritmica, perché il bambino sarà indotto a seguire, ma ritmica anche sinfonica, non per forza
sì,
da ballo.
Sì, ma che abbia questa connotazione.
Che abbia una connotazione sì. ritmica e ripetitiva, perché sarà indotto a seguire la musica, a seguire il ritmo, e poi appena si può cercare di insegnargli qualcosa, che è più facile dal punto di vista motorio insegnare qualcosa di uno strumento, può essere un tamburo, può essere un sirofono, può essere qualsiasi cosa,
e poi sceglierà magari
che poi sceglierà, che non insegnargli subito un'attività sportiva che ancora non si muove, povero.
Certo.
Però il produrre la musica secondo me è la cosa migliore, perché ripeto, la sente e la fa, quindi ha entrambe le cose.
Volevo chiedergli una cosa, mia madre suonava a prima vista, cioè sentiva una musica e la suonava al pianoforte che noi avevamo, io ero piccolina, ma sono cresciuta nella musica, proprio quando ero in pancia era un modo suo sublime di...
Certo.
Ma lei sentiva qualsiasi motivo e lei lo trasformava direttamente proprio bene.
Sì, 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 non
e cos'è che metteva l'amigdala? Metteva il cervelletto, metteva tante cose in buona sostanza.
L'orecchio assoluto.
Che cosa poteva essere scatenante dentro?
Allora,
il suo cervello.
Il professor De Vanne mi suggerisce questo concetto dell'orecchio assoluto, che è una cosa che hanno pochissime persone, ma è proprio questa dote di riconoscere perfettamente i suoni e di essere in grado poi di riprodurli. È una grande dote.
Sì.
È una grande dote, ma non so se non, sicuramente
sono
non c'era
stata graziata.
Sì, sì, è una grande dote, ma lì è tutto il cervello che ci lavora. L'abbiamo visto prima, non saprei dirle se è l'amigdala, se è una corteccia o se è l'altra. Io vedo un po' il cervello sano come un'orchestra dove tanti componenti fanno il loro lavoro e tutti insieme danno questa musica piacevole che l'orchestra, un profano non riconoscerà mai quanti violini ci sono, se nell'orchestra sono a sinistra o sono a destra. Uno specialista, sì, il professor De Vanne potrebbe essere in grado di dirlo sicuramente, ma un profano non capisce niente della disposizione degli strumenti e quanti ce ne sono in orchestra. Il cervello è la stessa cosa, tante strutture diverse che lavorano sempre tutte insieme, sempre lavorano tutte e danno questo prodotto meraviglioso.
Sì, anche perché suonava delle canzonette triestine a Mozart e Chopin.
Certo, certo. Un grande dono.
Era una cosa speciale.
Però una domanda proprio collegata a quello che diceva la signora. Orecchio assoluto, esattamente cos'è? Che uno sente una nota A e dice questo è un La.
Esattamente.
Ed è un La.
Ed è un La.
No, ma
distingue
anche le
semicrome,
mi pare.
Non sento.
L'orecchio assoluto distingue non solo le note ma anche le piccole distanze, le semicrome.
Sì, 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 assolutamente, assolutamente, certo. È un grande dono. Prego.
Ma tra musicista mancino o destro c'è una differenza, un vantaggio?
Non ho capito.
Allora, se mi chiede se fra un musicista sinistro mancino o destrimano ci sia differenza o un vantaggio, direi che c'è uno svantaggio perché gli strumenti sono quasi fatti per i destrimani. Ma niente di diverso.
Beh, ma poi McCartney per metterla certo. dall'altra parte.
Certo, 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 certo.
C'è da dire però, scusi, che ci sono determinati suoni che possono attivare di più o di meno determinate parti dal punto di vista emotivo anche, no? perché il professore giustamente parlava del rock, per
sì,
esempio,
sì.
E volevo, se lei ci fa una piccola sdrammatizzazione di questo, dal punto di vista musicale, sì, quali sono effettivamente quelli che possono essere più o meno le corde che toccano le nostre amigdale, i nostri cervelletti, se c'è una possibilità su, di capire.
Io, su questo non le so rispondere.
Sì, io direi che una cosa importante è il nucleo accumbens. Il nucleo accumbens è quello che ci dà il piacere.
Certo.
E che ci dà anche le dipendenze, perché l'eccesso di piacere ci dà una dipendenza. Io mi sono accorto di avere questa dipendenza, 1-2 ore devo sentire Madesa di musica rock, perché quella che ho cominciato da bambino, il primo disco Rock Around the Clock, no? A 7-8 anni, e poi ho continuato, ovviamente. Però vedete che anche adesso si continua, anche i giovanissimi continuano ad ascoltare. Poi, a proposito di cervello, bisogna parlare anche dell'intelligenza artificiale. ChatGPT produce musica.
Certo.
E produce musica di tipo nuovo. Sono dati sintetici che quindi non sono più... Qui faccio un po' di reclama a me stesso, perché ne parlerò il 28 sull'intelligenza artificiale al ciclo della stampa, ma non perché mi intendo di intelligenza artificiale, ma per quanto riguarda le emozioni, cioè la paura che suscita l'intelligenza artificiale sull'uomo, no? L'uomo che teme di essere dominato e così via. Ma tornando al nucleo accumbens, questo è molto importante, che è collegato, come diceva lui prima, con l'ippocampo e tutto il cervello limbico. Ecco, non hai usato questo bel termine che è il cervello limbico, che è importante, perché, e questo però riguarda anche i mammiferi, i paleomammiferi. Il cervello limbico
è una parte del cervello che ce l'hanno tutti, e non tanto più piccolo di me.
Però non serve per suonare.
No, ma anche l'ippocampo nel ratto è una struttura olfattiva, non ha niente a che fare, certo. Ha poco a che fare con la memoria. Da noi ha preso questa strada, l'olfatto è molto meno importante, è importantissimo, ma è molto meno importante rispetto a un animale che cerca il cibo con l'olfatto, ovviamente.
Il cibo è il sesso.
Sì, certo.
Volevo chiedere, l'accordo di minore, l'accordo musicale di minore viene accostato alla tristezza in generale, quello di maggiore a qualcosa di positivo, gioia, eccetera. È una cosa che può essere innata o da derivazione culturale?
Io non ne ho idea, ci vorrebbe un musicista per risponderlo.
Io ho letto in un articolo l'altro giorno che le altre culture sono la rovescia nel mondo.
Quindi potrebbe essere un fatto culturale, sì, semplicemente. Ci sta, perché tanto parte del nostro comportamento ha una base culturale.
Pensiamo al lutto, per esempio, il lutto è diverso, no? Nelle varie,
sì,
culture.
Assolutamente sì. Ancora qualche domanda?
Beh,
prego.
Chiedere qualcosa della sinestesia.
Da?
Sinestesia.
Ah. Sinestesia.
Sì, forse il professor De Vanne.
Beh, il fatto che vengono mescolati gli organi di senso, praticamente, no? Noi guardiamo un quadro e sentiamo provenire musica da questo quadro, no? Quindi sinestesia, collegamento tra un aspetto corticale sensoriale e un altro. Questo si usa, cioè, questo succede molto con gli allucinogeni. Gli allucinogeni, l'LSD, soprattutto la psilocibina, ecco una cosa che tu hai detto, che la cucina è servito molto per l'evoluzione dell'uomo. Qualcuno dice che è stato per meglio dei funghi. Quando l'uomo scende dagli alberi, scende giù e trova la terra piena di funghi. E gran parte di questi funghi sono funghi allucinogeni. Fra le altre, nel 2024, il prossimo anno, la Food and Drug Administration riconoscerà lecito l'uso di nuovo degli allucinogeni nelle terapie psichiatriche, dopo 50 anni di quella che è stata veramente una censura per motivi politici. Per motivi politici, nel 1970 Nixon proibisce e mette nella lista delle sostanze proibite le sostanze che piacevano agli hippies, piacevano a quelli che erano gli avversari della guerra di Vietnam e così via. Per fortuna in questi 50 anni, dal 70 a oggi, alcuni gruppi di ricerca hanno avuto comunque il merito, e questo è soprattutto del Royal College of Psychiatrists a Londra e la Harvard University, di andare avanti e di portare avanti delle ricerche usando queste sostanze. Però, attenzione, queste sostanze sono pericolose e quindi vanno fatte delle forme di uso di droghe insieme a psicoterapia, si chiama con psicoterapia assistita, cioè la persona viene messa su un lettino, ci sono due psicoterapeuti, una a destra e una a sinistra, che seguono il viaggio. Questo viaggio viene fatto una volta un giorno e il secondo viaggio dopo una settimana. Queste persone, ci sono ormai parecchi dati, per 5 anni non vedono più uno psichiatra, cioè stanno bene. Quindi, ma perché me ne occupo io e mi fa piacere? Perché è un qualche cosa di trasversale. Cioè, inizialmente si dava, per esempio, ai malati terminali per accompagnarli verso la morte, poi nelle depressioni resistenti, poi in certe patologie che per noi sono molto difficili, la tomba dello psichiatra sono i disturbi ossessivo-compulsivi. Ebbene, serve anche lì, perché agiscono sui recettori 5HT2A, insomma. Ma la cosa più assurda e più strana è che serve nelle forme di dipendenza. Ci sono grossi lavori sulla dipendenza da alcol e da droghe, ebbene queste sostanze con psicoterapia assistita funzionano molto bene, quindi vedremo sicuramente un grosso progresso. Ma per tornare alla musica, Elton John, per quello parlo di rock, Elton John, allora si vede nel film che consiglio di vedere, si chiama Rocketman, un film trovate sulle piattaforme. Lui, c'era il suo amico Taupin, gli mandava, perché abitavano in due case diverse, gli mandava il testo di quella che doveva diventare una canzone. Lui metteva, a questo età di 10-12 anni, metteva il testo sul pianoforte e immediatamente lo traduceva in musica. Incredibile, soltanto leggendo il testo della canzone.
Un genio. Ancora, prego.
Prima abbiamo detto che gli adulti musicisti hanno delle aree del cervello con delle dimensioni differenti rispetto ai non musicisti. Ecco, però all'interno dei musicisti sono stati fatti degli studi sulle differenze tra musicisti magari che suonano jazz o altri tipi di musica, non so, classica, perché richiedono cose diverse, perché il jazz è molto improvvisato, quindi...
Non ho una risposta.
Ah, ok.
E sarebbe anche difficile, no? Perché in queste cose servono grandi numeri per poter avere un po' di solidità. E i soggetti dovrebbero essere omogenei. Allora, dei grandi musicisti omogenei sulla stessa specialità è difficile trovarli. Credo che sia una difficoltà sperimentale. Però non so se è mai stato studiato questo.
Sull'Alzheimer la musica, ascolto della musica ha un effetto positivo, mai stato studiato.
Ora di nuovo il professor Devane risponderà meglio di me, ma dal mio punto di vista nel caso dell'Alzheimer qualsiasi stimolazione sensoriale e magari anche motoria può rallentare l'evoluzione. Cosa ne pensi, Maurizio?
Proprio per l'azione che dicevi tu sull'ippocampo. L'ippocampo, la memoria a breve termine è quella che viene colpita di più, e quindi potenziando questo. Ma il rock.
In prima fila lui non vede chi c'è dietro, quindi ma è un po' di tempo che alza la mano.
Non so, Ravalico.
Prego.
La risonanza magnetica funzionale vi ha aiutato a comprendere queste cose che dicevate?
Assolutamente sì. È stato fatto un bello studio dove hanno fatto sentire a un certo numero di persone una musica gradevole, una musica gradevole basta, una musica che evocasse ricordi e invece una musica spiacevole. in tutti e tre i casi si accendevano delle zone diverse, ma erano tutte nel lobo frontale. Per questo si dà tanta importanza al lobo frontale della componente emotiva. A parte la potenza uditiva, ovviamente, quelle che si... però di non uditivo il lobo frontale era più coinvolto di tutti.
L'età migliore per imparare uno strumento è l'infanzia e l'adolescenza, perché c'è una più alta plasticità sinaptica.
Certo.
Ma si sa se invece imparare ad usare uno strumento in età adulta può indurre plasticità sinaptica?
Certo. Qualsiasi... sì.
Cioè che è ridotta già nell'età adulta.
La risposta è un secco sì, però siccome scortese ci aggiungo qualcosa, nel senso che qualsiasi attività neuronale induce plasticità, a qualsiasi età, sempre. Quindi magari il risultato non sarà così buono se parlo un strumento più avanti negli anni, magari non otterrò quel risultato fantastico che avrei ottenuto facendolo più da piccolo, ma sicuramente induco plasticità sinaptica positiva.
Come apprendere le lingue straniere?
È come apprendere le lingue. Nell'età adulta si fa una gran fatica, nel braille per esempio, però è diverso dalle lingue, perché nelle lingue c'è una parte del cervello specializzata nell'apprendimento delle lingue che si consuma, che perde questa capacità con gli anni. Mentre invece il bambino neonato può imparare due lingue come niente. I nostri bilingue parlano benissimo entrambi, perché hanno imparato da piccoli. Io non sarò mai un bilingue. Perché c'è una zona particolare nel lobo parietale per il linguaggio. Nel caso della musica la vedo dal punto di vista specifico, cioè qualsiasi attività fa bene ed è positiva.
Grazie.
Mi scusi, ma allora le patologie genetiche in qualche modo possono venire riscontrate nella funzionalità dell'assorbimento della musica? Cioè nel senso che possono più o meno sviluppare una parte o meno del cervello che assorbe o quell'altra che rifiuta. Cioè,
sì.
Mi spiego in termini non ovviamente molto medici, ma
sì, ma concetto. Forse non mi ricordo.
Ma c'è una patologia genetica?
In generale,
la patologia.
C'è una sindrome di Jasper, che si chiami, Jasper, una cosa del genere. È un'involuzione cerebrale, il ragazzino non è efficiente come gli altri, ma ha una grandissima predisposizione per la musica, riesce a discriminare suoni diversi, anche di aspirapolvere l'ho visto diversi, quindi una grandissima attitudine musicale, però è deficitario dal punto di vista intellettuale, dal punto di vista motorio. Quindi può succedere, quale sia la base biologica perché succede, questo non lo so, però può succedere.
Infatti, perché io ho a che fare con delle persone che la musica non la vogliono sentire, stanno male.
Ok, lo posso, certo.
Invece io sono disponibile.
E hanno patologie genetiche queste persone?
È grave, grazie.
Se il professor Battaglini avesse detto queste cose 50 anni fa, quando era studente di medicina, lo avrebbero bocciato, ma pesantemente, perché noi abbiamo studiato, il professor Ravalico se lo ricorda, che il cervello è un organo perenne, cioè come nasce così lo manteniamo, non solo, ma perdiamo migliaia o milioni di neuroni ogni giorno, per cui sembrava che la cosa fosse in discesa. Non è vero, è quello che dice lui, è vero, cioè è sempre in salita fino alla morte, 80, 90, 100 anni, noi possiamo migliorare. Perché possiamo migliorare? Proprio per la neuroplasticità, uno, e due, la neurogenesi, altra cosa che ci avrebbero bocciato e bastonato pesantemente se avessimo detto che i neuroni si riproducono. Non è vero che i neuroni si riproducono, ma abbiamo delle cellule staminali, circa una riserva del 10%, che è pronta lì, se noi le stimoliamo efficacemente, magari dopo un ictus, no? Proprio per produrre nuovi neuroni. Ecco, questo è importante.
Soprattutto nell'ippocampo. Siamo sempre là.
Grazie.
Volevo chiedere una cosa. È vero, o non è vero, che diciamo un'attività, sviluppare un'attività cerebrale, diciamo, più intensa rispetto al passato, genera delle connessioni fra, anche se si riduce, non so, non dico la massa cerebrale che forse è sbagliato, ma insomma, diciamo che si riduca, però le connessioni possono aumentare in virtù di un'attività insomma specifica, certo, rivolta a questo
fine. Non mi sono posto il problema se in fondo ho sentito le domande che vengono fatte. E lui, ci è stato un po' tardi, insomma, la domanda è seguendo quello che diceva probabilmente il professor De Manna, se io capisco stimoli ai neuroni, loro possono anche aumentare di numero, neurogenesi in quel caso specifico, possono funzionare meglio, possono fare sinapsi, sì, perché le fibre sono sempre neuroni. Quindi se una, per qualche motivo l'emisfero destro vuole scambiare informazioni col sinistro per aggiungere qualcosa di emotivo alla musica, si svilupperanno maggiormente queste connessioni. Quindi parlare di fibre è lo stesso che parlare di neuroni, perché le fibre sono prolungamenti dei neuroni. Quindi la risposta è sì.
Cioè ogni cellula ha circa 200-300 dendriti e un assone, no? Questi dendriti collegano quindi con altri 200. Per cui se un messaggio deve andare da A a C, passando per B, però B si è interrotto, non importa, arriveremo a C attraverso dei giri, no? Delle connessioni collaterali.
Come internet.
In che senso?
Il senso che è una rete. Se si manca un nodo, il sistema comunque funziona.
Ma non i telefonini. Però. Ecco, noi siamo debitori però, siamo debitori a professor Battaglini, non abbiamo neanche applaudito la relazione. Grazie di cuore. E volevo solo fare un po' di reclama anche al Circolo della Cultura delle Arti, perché la settimana prossima ho fatto venire qui la dottoressa Chiara Businelli, che è una psicologa, e che ci parlerà dei problemi psicologici della infertilità o fertilità e di quella che è la procreazione o fecondazione assistita da un punto di vista medico, ma lei tratterà soprattutto gli aspetti psicologici, questo è importante.
Grazie. Grazie Maurizio.
Grazie a te. Guardate il sito Circolo Cultura Arti Trieste, cliccando su appuntamenti.
C'è tutto un programma.
Sì, e anche quelle precedenti. C'è anche l'Apsat, ma c'è anche su Facebook, è tutto registrato.
Perfetto, la ringrazio.
Ho sentito che prima parlava che prossimamente terrà un seminario sull'intelligenza artificiale.
Sì, 28 al Circolo della Stampa, che è in Corso Italia 13, okay, alle 5:30.
E è sempre entrata. E si può sempre
entrare libera.
Ok, lo sento.
Più venite.
Sì.
Comunque comparirà anche sul giornale, certo, qui okay. Era già 3 giorni che ne parlavano, domenica.
Lui l'ha mandato il professore di biologia molecolare. Perché noi siamo nel corso di neuroscienze, ci cioè ha mandato il nostro coordinatore del corso, il fatto che ci fosse.
Adesso mi sono spiegato che ci sono tanti giovani.
Sì,
chi è il coordinatore? Chi è?
Il professor Tom Giorgi.
Ah, Enrico Tom Giorgi.
Sì.
E qual è il posto?
Circolo della Stampa, Corso Italia 13. Qui, questa presenza ti prende un voto, ti daremo un voto giovedì. Dobbiamo votarlo, eh?
Grazie,
arrivederci. Stavo pensando, ma tu ti rendi conto che perché questi sono 5 anni che non si chiama? Quei due, quello che viene seguito da 2 psichiatri nel viaggio.
Ti rendi conto
perché non li vedo per 5 anni? Perché non stai tanto male.
quelli sono psicologi, mi devono lo psichiatra, per cui ci rimetto io.
Vediamo.
Grazie Roberto. Bene, mi pare.
No.
Spero che sia chiuso. Ecco. No.
Sì.